Stati Uniti, mozione Dem in Senato per limitare la possibilità di nuovi attacchi di Trump contro il Venezuela. 5 repubblicani votano a favore, il presidente ha già annunciato il veto, democratici all'attacco anche sulle operazioni anti-immigrazione dell'ISIS dopo l'uccisione a sangue freddo stamattina di una manifestante. Dall'Europa arrivano invece le pesanti critiche di Macron, rifiutiamo i nuovi imperialismo e colonialismo, gli Stati Uniti si stanno allontanando dagli alleati. A novembre frena il mercato del lavoro, ma il governo finge di non accorgersene, calano i disoccupati e questo basta a Meloni per rivendicare il dato, ma calano anche gli occupati e cresce il numero di chi il lavoro smette di cercarlo. Venezuela, Caracas annuncia la liberazione di diversi detenuti politici, anche stranieri, attesa per Alberto Trentini, il cooperante in carcere da oltre un anno, senza accuse. 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici. Il giornale radio, cominciamo, lo avete sentito dagli Stati Uniti, perché proprio poco fa il Senato statunitense ha approvato una mozione che punta a limitare la possibilità di nuovi attacchi unilaterali di Trump contro il Venezuela. La mozione chiede che ogni altra operazione passi dal voto parlamentare ed è stata approvata col voto favorevole di 5 repubblicani. Anche se Trump porrà il veto, si tratta di un passaggio importante che dà anche una misura delle divisioni, delle fratture che le politiche di Trump stanno scavando nella società americana. Sentiamo Michele Migone.
Per Donald Trump è un significativo colpo politico subito. Per il Senato degli Stati Uniti la prima prova di ribellione è la prepotente modalità di gestione del potere da parte del presidente. Per i repubblicani la dimostrazione che non tutto il partito è succube del tycoon. Il Senato ha approvato una risoluzione per impedire a Donald Trump di intraprendere ulteriori azioni militari contro Venezuela senza l'autorizzazione del Congresso. I voti favorevoli sono stati 52, tutti i senatori democratici e 5 repubblicani che hanno fatto la differenza. La risoluzione ora va alla Camera dei rappresentanti, dove non ha molte possibilità di essere approvata. Se dovesse succedere, verrebbe comunque affondata dal presidente, che metterebbe il veto. Il segnale però è importante, un voto bipartisan, senatori repubblicani che abbandonano la disciplina di partito e vincono il timore delle vendette del tycoon. I 5 potevano accettare che il blitz contro Nicolas Maduro potesse essere inteso come un'operazione di polizia, come hanno detto durante il dibattito, ma non che Trump avesse segnale verde per ulteriori operazioni militari all'estero senza un coinvolgimento del Congresso. La diatriba tra il potere esecutivo e quello legislativo in caso di guerra pervade tutta la storia americana. Ma se il presidente può anche non chiedere permesso per un'azione difensiva, anche fuori dai confini nazionali, non può ignorare il Parlamento nel caso di un'operazione di guerra all'estero. Il voto di oggi richiama una regola che spesso in passato non è stata rispettata, ma che comunque ha trovato con altrettanta frequenza forme più rispettose della legge. Al centro della vicenda qui c'è la concezione del potere di Donald Trump, un potere monarchico applicato all'interno dei confini, ha trovato opposizioni nelle corti di giustizia, nelle strade e nelle urne. Ma Trump quel tipo di potere lo vuole usare anche per azioni militari all'estero. Il voto di oggi vuole evitare che la politica estera americana vada completamente fuori da ogni controllo.
E tutto questo succede mentre gli Stati Uniti sono attraversati da un'ondata di proteste che riguardano quello che succede dentro gli Stati Uniti, proteste scoppiate dopo l'uccisione a sangue freddo questa mattina di una donna di 37 anni durante una protesta contro i rastrellamenti della polizia anti-immigrazione, l'ISIS. Nonostante le immagini mostrino abbastanza chiaramente la dinamica dei fatti, la donna viene uccisa con 3 colpi alla testa mentre si trova seduta in un'auto. Trump, Vance e l'amministrazione statunitense hanno già assolto l'agente, condannato la vittima. Era un'agitatrice, ha scritto su Truth il presidente Trump poco dopo la sua morte, mentre per il suo vice Vance la responsabilità è di coloro che definisce rivoltosi che contestano le leggi sull'immigrazione. Manifestazioni si sono svolte in varie città, mentre diversi sindaci democratici si sono schierati contro l'ISIS, a cominciare dal primo cittadino di New York, Mamdani. Lo scontro interno sta dunque salendo di livello, sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
È quello che si sta delineando, poi quei scenari si informeranno, è tutto da vedere, però ci sono state le dichiarazioni di Mamdani, le dichiarazioni del sindaco di Chicago, queste si vanno ad aggiungere a quella appunto del sindaco di Minneapolis e una dichiarazione che ha fatto il governatore Tim Walz, di aver messo in allerta la propria Guardia Nazionale, cioè è sottolineato, questa è la Guardia Nazionale del Minnesota per difendere lo Stato dal governo federale. Ora, questa cosa è una dichiarazione di allerta, quindi non ha già dispiegato la Guardia Nazionale contro il governo federale, ma comunque non si sentiva una frase di questo genere, insomma, da molto ma molto tempo. Cioè, c'è una consapevolezza istituzionale nelle città e gli stati che non sono MAGA, ecco, di base, di dover difendere la propria popolazione dal governo federale, e questa è la prima volta che viene fuori in maniera così chiara.
La giornata era iniziata con un nuovo annuncio shock a suo modo dell'amministrazione americana: l'uscita degli Stati Uniti dalla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, creata nel 1992, che conta tutti i paesi del mondo come suoi membri, tutti. A questo punto, meno uno. Sentiamo Gianluca Ruggeri.
Ci sono cose di cui capiamo l'importanza solo quando le perdiamo. Nonostante i limiti e le frequenti critiche, infatti, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dal 1992 era lo strumento che costringeva tutti gli stati del mondo a definire insieme come cercare di ridurre le conseguenze più catastrofiche della crisi climatica. La scelta di oggi del presidente Trump porta gli Stati Uniti d'America fuori dal consesso internazionale, fuori dal processo di condivisione della scienza e della tecnologia, non solo nel contesto climatico, ma fuori da oltre 60 organizzazioni internazionali. Gli Stati Uniti, cioè lo Stato che nella storia ha emesso più di chiunque altro e che ancora oggi è superato solo dalla Cina, che però ha il quadruplo della popolazione. Gli Stati Uniti, che però sono anche i maggiori finanziatori di questi organismi internazionali. Resta da capire cosa farà il resto del mondo, se deciderà di continuare a progredire con il multilateralismo lasciando fuori soltanto gli USA, o se un gruppo di paesi si porrà all'avanguardia dandosi un orizzonte concreto di rinuncia alle fonti fossili. E vedremo se questo funzionerà. Resta da capire soprattutto se questa scelta di isolarsi farà male più al resto del mondo o più proprio agli Stati Uniti, che con questa presidenza cercano di prolungare all'infinito il secolo americano, anche se il Novecento è finito ormai per tutti da tempo.
Proteste dell'opposizione dunque negli Stati Uniti, sgomento della comunità internazionale, l'avete sentito, e poi l'Europa che fatica a trovare una voce e a trovare ascolto di là, dall'Atlantico. Oggi ha parlato invece il presidente francese Emmanuel Macron con toni più decisi del solito. Sentiamo Francesco Giorgini.
Gli Stati Uniti sono una potenza che si allontana da alcuni dei suoi alleati storici, che si affranca dalle regole internazionali che sosteneva fino a poco tempo fa, che sia nel commercio internazionale o sulle questioni di sicurezza. Così Emmanuel Macron nel rituale discorso di inizio anno agli ambasciatori francesi riuniti oggi all'Eliseo. Il presidente francese non accusa frontalmente, ma constata e deplora, col merito della chiarezza, la deriva sempre più autoritaria e antieuropea della nuova amministrazione Trump. Senza rispondere né accennare al disprezzo caricaturale di cui Trump si è di nuovo mostrato capace nelle ultime ore verso il presidente del più antico alleato degli Stati Uniti, Macron ha parlato, a proposito del nuovo paesaggio diplomatico e geostrategico dell'era Trump, di nuovo colonialismo e nuovo imperialismo o ancora di aggressività neocoloniale. Senza citare direttamente la questione della Groenlandia o delle ingerenze militari americane ormai plausibili in America Latina piuttosto che in Medio Oriente, il presidente francese ha chiaramente definito i fattori di destabilizzazione e le velità di dominio delle nuove potenze imperiali, tentate, ha detto, di spartirsi il mondo a discapito del diritto internazionale e delle regole ormai quotidianamente calpestate della Carta delle Nazioni Unite. Ma se Macron risponde, almeno indirettamente, sui principi alle provocazioni trumpiste, concretamente resta dipendente dalla volontà americana sulla questione esistenziale per l'Europa della guerra in Ucraina e l'autonomia strategica europea sbandierata per l'ennesima volta dal presidente francese resta tanto urgente quanto per ora inconsistente. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Adesso veniamo all'Italia. Novembre 2025 frena il mercato del lavoro, anche se il governo finge di non vederlo. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
Commenti del governo al dato Istat sul lavoro diffuso oggi si fermano alla prima riga, quella che evidenzia il calo dei disoccupati, circa 30.000 in meno ai minimi delle serie storiche. Meloni esulta, rivendica il dato, che però nel complesso è tutt'altro che buono, perché non va a rafforzare la struttura occupazionale, ma conferma l'altalena che va avanti da diversi mesi. I disoccupati, cioè chi non ha lavoro ma lo cerca, vengono infatti riassorbiti dall'aumento degli inattivi, cioè chi un lavoro non ce l'ha ed ha anche smesso di cercarlo, che sono 72.000 in più, e non è per nulla una buona notizia. Nel complesso a novembre 2025 gli occupati sono stati 34.000 in meno e sono per lo più donne con lavori precari. Segnali di frenata si sono visti a mesi alterni tutto l'anno tra crescita e calo. e guardando all'anno la crescita degli occupati si assottiglia arrivando a più 0,7% su novembre 2024. Dentro questa crescita c'è l'altro problema, i lavoratori in più sono in buona parte maschi e quasi tutti ultra cinquantenni per via dell'allungamento costante della vita lavorativa, tendenza alimentata anche dalle scelte dell'ultima manovra economica. I giovani restano la parte più debole tagliata fuori dal mercato del lavoro italiano, così come le donne, quelle più relegate a lavori a tempo e precari e, come si vede dal dato di novembre, le prime a perdere il lavoro nei mesi di calo.
Nuove spese per la difesa, anche usando le clausole europee, dovranno essere approvate con uno scostamento di bilancio che dovrà passare dal Parlamento, così ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, confermando che l'Italia, se a marzo uscirà dalla procedura per deficit eccessivo, intenderà ricorrere agli strumenti europei per l'aumento delle spese militari. Non incideranno sulla spesa sociale, ha voluto rassicurare il ministro rispondendo a un'interpellanza del Movimento 5 Stelle. Oggi in aula ho fatto una domanda semplice al ministro: dove prenderete i soldi per aumentare di oltre 23 miliardi le spese militari nei prossimi 3 anni? La risposta è stata un esercizio di fumo istituzionale, ha commentato il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato Patuanelli, che ha definito pura follia lo scostamento per le armi. Vedremo se lo voteremo, invece, commentato il senatore leghista Borghi. Fonti leghiste intanto hanno anche ribadito il proprio no a qualsiasi ipotesi di invio di militari italiani in Ucraina, ipotesi scartata anche dalla presidente Meloni. Sono quasi 23.000 gli idonei a medicina su poco più di 17.000 posti disponibili. I dati sono stati resi noti dal Ministero, sono numeri che testimoniano che la riforma è stata tutt'altro che un flop, ha commentato la ministra Bernini. Di diverso parere l'Unione degli Studenti, le graduatorie del semestre filtro confermano in pieno tutte le nostre preoccupazioni: esclusioni ingiustificate, diritto allo studio negato, trasferimenti obbligati a metà anno accademico. Con solo poco più di 17.000 posti nelle università pubbliche disponibili, oltre 30.000 persone sono già state escluse, qui si aggiungono le migliaia in graduatoria, ma in attesa. Dal Consiglio dei Ministri di lunedì potrebbe emergere la data del referendum sulla riforma della giustizia, la data più probabile è il 22 marzo. Chi ha tanta fretta di votare ha paura, ha detto all'ANSA Giovanni Bachelet, presidente del Comitato per il No delle associazioni della società civile. In questi giorni è invece in corso la raccolta firme per un referendum sulla stessa riforma promossa da un comitato civico che ha tempo fino al 30 gennaio per raccogliere le 500.000 firme necessarie e ha dunque annunciato che impugnerà qualsiasi decreto di fissazione del referendum che dovesse venire emesso prima che la Cassazione si sarà espressa. Ora l'accordo di libero scambio con il Mercosur. In Francia ancora grosse manifestazioni degli agricoltori contro l'intesa. Domani voteremo contro, ha annunciato poco fa Macron. Contrari anche Irlanda, Polonia, Ungheria. L'Italia invece ha cambiato posizione dopo aver ottenuto un anticipo del piano agricolo comunitario che servirà a sostenere un pezzo importante delle associazioni vicine al governo. Sentiamo il servizio.
Quando l'accordo commerciale dell'UE con il Mercosur sembra ormai pronto a sbloccarsi, con il via libera dei 27 ambasciatori previsto per domani e il viaggio di von der Leyen in Paraguay lunedì per la firma, le concessioni fatte all'Italia per risolvere lo stallo hanno un peso non indifferente sugli equilibri di Bruxelles, non solo con i partner sudamericani, ma più in generale con tutti quelli che sfidano la fin qui stringente legislazione europea sulla protezione dell'ambiente. Perché il sì del ministro Lollobrigida è arrivato a seguito dell'annuncio della Commissione di sbloccare altri 45 miliardi di euro a favore degli agricoltori, ma soprattutto della promessa di un alleggerimento consistente degli obblighi per il settore dei fertilizzanti. Una mossa concordata con Parigi, che nella pratica esenterebbe gli importatori europei dall'obbligo scattato il 1 gennaio di pagare per le emissioni prodotte dai beni provenienti dai paesi terzi sui fertilizzanti. Bruxelles ha aperto una sospensione temporanea di fronte a circostanze impreviste sul mercato per tenere Roma a bordo fino in fondo al processo. In questo modo, però, il governo Meloni si fa non solo portavoce delle istanze più allarmiste del comparto agricolo e industriale europeo, che sta condizionando la politica di revisione del Green Deal introdotto dal primo gabinetto von der Leyen, ma spingendo i passi indietro sulla più ambiziosa legge ambientale al mondo, sta diventando anche una testa di ponte a Bruxelles degli Stati Uniti, che sotto Trump hanno dichiarato guerra alle leggi europee che impongono alti standard a tutte le merci importate nel mercato unico. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Infine, il Venezuela. Nel tardo pomeriggio Caracas ha annunciato la liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri dopo la mediazione di Qatar, Brasile e dell'ex premier spagnolo Zapatero. Il presidente del Parlamento ha fatto sapere che nomi e dettagli saranno comunicati in un secondo momento. Per ora c'è solo la certezza della liberazione di 4 spagnoli, attesa per sapere se ci sarà anche il cooperante italiano Alberto Trentini. Sentiamo Lorenzo Marcandalli.
Non sappiamo se nella lista ci sono italiani e ci sia anche il nome di Alberto Trentini. I tempi per la liberazione restano comunque incerti. Sulla scrivania di Delcy Rodriguez, il dossier dei detenuti politici, ostaggi e prigionieri stranieri attende di essere visionato e discusso. Ci sono i nomi di Alberto Trentini, Biagio Piglieri e Daniel Echenaguzia. La nuova presidente ad interim del Venezuela è stata artefice delle due ondate di rilasci di Natale e fine anno che hanno rimesso in libertà 176 detenuti e con ogni probabilità anche della terza annunciata in queste ore. Dopo il blitz americano del 3 gennaio, la speranza di una svolta positiva si intreccia con il clima di incertezza che si respira nel paese e consiglia prudenza. L'ostacolo alle aperture si chiama Diosdado Cabello, il potente ministro degli esteri che non vede di buon occhio il dialogo iniziato dalla presidente in carica. Dalla sua Delcy Rodriguez vanta il sostegno, seppur condizionato, dell'amministrazione degli Stati Uniti. Una situazione comunque confusa, alimentata dalle dichiarazioni del ministro degli esteri italiani sul numero dei detenuti italiani che da 13 sarebbero passati a 28. Il silenzio e la prudenza di chi sta seguendo in queste ore il dossier danno la misura di quanto siano ore delicate e cruciali. Ogni parola sbagliata potrebbe compromettere la liberazione di Alberto, si legge in una nota diffusa dalla famiglia e dall'avvocata.
Minuti è tutto per questa edizione curata da Massimo Alberti e Diana Santini. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti voi grazie per l'ascolto e buona serata.